L'ottavo giorno è passato. Ve ne rimangono soltanto due, e di questi solo uno per lavorare seriamente. Ma anche un solo giorno è abbastanza se si lavora davvero, con serietà, esattamente come richiede la tecnica. Il vantaggio che ne traete è grandissimo. Un'altra cosa importante. Applicatevi a capire bene la tecnica, in modo da usarla correttamente anche quando sarete tornati a casa. Così praticherete nel modo giusto e la applicherete efficacemente nella vita. Altrimenti, anche se lavorate con impegno e seriamente, ma non nel modo giusto, perderete i benefici che questa tecnica può darvi. Non mancate di comprendere due importanti aspetti della tecnica. Hanno uguale importanza e sono consapevolezza ed equanimità. Vanno insieme, come le due ali di un uccello, che devono avere la stessa grandezza e la stessa forza, altrimenti l'uccello non può volare. O come due ruote di un carro o di una carrozza, che devono essere uguali come dimensioni e come robustezza, altrimenti non funzionano. È così per la consapevolezza e per l'equanimità, che hanno esattamente la stessa importanza. Se siete consapevoli ma non equanimi, non raggiungerete lo scopo. Lo stesso se siete equanimi ma non consapevoli delle sensazioni. Se siete consapevoli delle realtà esterne, grossolane e apparenti, questo va bene, ma non è vipassana. Anche se queste realtà grossolane riguardano la vostra struttura fisica o mentale, ad esempio le varie attività del vostro corpo, oppure delle forti emozioni che vi attraversano la mente, e voi ne siete consapevoli, questo è utile, ma non è l'insegnamento dell'illuminato. Egli voleva che si lavorasse con le sensazioni fisiche. C'erano stati maestri prima del Buddha, ce n'erano al tempo del Buddha, ce ne sono stati anche dopo di lui. E quasi tutti, eccetto quelli coinvolti in comportamenti immorali, se erano davvero sante persone, insegnavano la stessa cosa. Non reagite agli oggetti dei sensi. Immagini, forme, colori, luci, suoni, odori, sapori, contatti, pensieri possono essere piacevoli o spiacevoli, ma non reagite ad essi, non generate bramosia o avversione. Non è stato questo l'elemento nuovo apportato da Gotama e il Buddha. Non è stata questa la sua illuminazione. La sua illuminazione è stata di andare alla radice del problema. Tutti gli altri davano importanza a Salayatana, le sei porte dei sensi con i loro oggetti, come se la bramosia e l'avversione sorgessero a causa di questi oggetti dei sensi. Apparentemente sembra che sia così, ma la sua scoperta fu che
Salayatan paccaya passa.
Le sei porte dei sensi vengono in contatto con i rispettivi oggetti e
passa paccaya vedana.
Con questo contatto ha inizio una sensazione nel corpo, che può essere piacevole o spiacevole. E allora
vedana paccaya tanha.
La vostra bramosia, la vostra avversione, comincia non appena iniziate a percepire la sensazione sul corpo. Era l'anello che mancava alla catena. La gente praticava per liberarsi dalla bramosia e dall'avversione, ma restava tutto a livello superficiale. La radice non veniva mai toccata. Non si rendevano conto che per estirpare la radice delle impurità occorre andare al livello delle sensazioni sul corpo. È stato questo il contributo di Gotama e il Buddha all'umanità, un metodo per uscire dalla miseria al suo livello più profondo. Se perdiamo di vista questo, la nostra consapevolezza non è completa. Consapevolezza delle sensazioni sul corpo ed equanimità nei confronti delle sensazioni, siano esse gradevoli o sgradevoli. Ecco le due ruote di questo veicolo, ecco le due ali di quest'uccello. Per farvi avanzare, le due ali devono avere la stessa misura e la stessa forza. Avete iniziato con l'osservazione del respiro e l'avete fatto su una piccola zona. Se il Buddha ha voluto che faceste questo, c'era una ragione. Lavorando su una zona più grande, la mente non diverrebbe così affilata. Percepirebbe soltanto le sensazioni più grossolane. Qui un dolore, là un senso di pressione o di calore, non potrebbe diventare acuta. Più la zona di consapevolezza è ristretta, più la mente diventa acuta e sensibile. E quando siete arrivati al terzo giorno, avete iniziato a sentire sensazioni in questo punto. Poi avete ulteriormente ristretto la zona e avete percepito sensazioni su quest'area più piccola. Dopodiché, vi è stato facile sentire sensazioni ovunque. Questa è una tappa molto importante sul cammino della liberazione. Occorre raggiungere lo stadio in cui si percepiscono sensazioni dappertutto, che siano grosse o sottili, ma dappertutto. Nessuna parte del corpo deve restare cieca o insensibile, cioè senza nessuna sensazione. Le sensazioni ci sono in continuazione e dappertutto, ma la vostra mente dovrebbe diventare abbastanza sensibile da percepirle. È uno stadio molto importante. Voi però non potete forzare questo processo, è qualcosa che avviene naturalmente. Voi dovete soltanto continuare a spostare l'attenzione. Fermatevi dove non c'è sensazione, fermatevi per un minuto, riprendete a spostarvi e sostate per un altro minuto. Con molta calma, molta pazienza, vi accorgerete che la vostra mente si affina sempre di più, diventa sempre più sensibile e cominciate a sentire sensazioni ovunque. Una seconda tappa, anche questa molto importante, è la dissoluzione dell'intera struttura di mente e materia. Essa si trasforma in pure vibrazioni. Egli la chiamava Bhanga, che vuol dire dissoluzione, totale dissoluzione. Anche qui, non dipende da voi, lasciate che avvenga naturalmente. Voi continuate a osservare e la vostra mente diventa sempre più fine, più acuta, sensibile, automaticamente. Così è la legge di natura. Le sensazioni solide, intense e grossolane cominciano a dividersi, sezionarsi, disintegrarsi sempre di più. Iniziano a essere dissolte, dissolte. Questo è Bhanga. Iniziate a percepire in tutto il corpo un flusso spontaneo di sottilissime vibrazioni. È una tappa veramente importante e tuttavia il Buddha la definisce un'esperienza molto pericolosa. Pericolosa nel senso che dopo essere passati attraverso tutte quelle sensazioni spiacevoli, grossolane e solidificate, improvvisamente si arriva a questo piacevolissimo flusso, un flusso di vibrazioni. A causa del vecchio schema abituale della mente, si comincia a sviluppare desiderio e attaccamento verso di esso. Oh, è così meraviglioso! Egli dice che questo è il pericolo, un pericolo davvero grande. Perché si può rimanere equanimi verso le sensazioni sgradevoli, nell'aspettativa che se ne vadano e siano sostituite da sensazioni più sottili, come altri hanno già sperimentato. Ma quando queste ultime arrivano, ci si attacca moltissimo ad esse. Per questo afferma che questo è uno stadio molto temibile e pericoloso. Bisogna quindi stare molto attenti a non sviluppare attaccamento verso queste sensazioni piacevoli, altrimenti si smette di progredire. Anzi, si comincerà a regredire, perché si genereranno nuovi desideri e nuovi attaccamenti. Quando poi queste sensazioni piacevoli, questo flusso di vibrazioni sottili finisce, perché non è eterno, viene e poi va, tornerà in superficie qualche sankhara profondamente radicato, che altrimenti non sarebbe emerso. È proprio perché avete iniziato a percepire questo flusso spontaneo di sensazioni sottili, perché avete raggiunto lo stadio della completa dissoluzione, che questo sankhara, così profondamente radicato, ha potuto venire a galla. Se è di tipo molto grossolano, ricominciate a provare sensazioni intense e spiacevoli. Allora vi deprimete perché pensate: sto andando indietro, avevo delle sensazioni così meravigliose ed ecco che sono sparite. Ora ho di nuovo queste sensazioni sgradevoli. Non avete capito bene il Dhamma. Avete cominciato a giocare il gioco delle sensazioni. È quello che facciamo per tutta la vita. C'è un suono, piacevole o spiacevole, un'immagine, piacevole o spiacevole, un odore, un sapore, piacevoli o spiacevoli, un pensiero, piacevole o spiacevole. Così anche con le sensazioni sul corpo, piacevoli o spiacevoli. Si continua a reagire con bramosia o avversione. Il procedimento è sempre quello. Non avete compreso il Dhamma. Nonostante continui avvertimenti, vediamo alcuni studenti, pochi per fortuna, ma ci sono, che continuano a fare un corso dopo l'altro senza aver capito la tecnica, senza aver capito il Dhamma. Continuano a godersi le sensazioni piacevoli e avere avversione verso quelle spiacevoli. Continuano a giocare questo gioco, il gioco delle sensazioni. Ma questo non è vipassana, non è affatto vipassana. Dovete fare bene attenzione a capire veramente qual è l'essenza di questa tecnica, in modo da lavorare correttamente e ottenere i giusti risultati da essa. Dovete andare alla radice del problema, cioè il livello delle sensazioni, e mantenervi equanimi a quel livello, con qualsiasi sensazione sorga. Tutte le sensazioni, grossolane o sottili, piacevoli o spiacevoli, hanno la stessa caratteristica, quella di sorgere e passare, in continuazione. Questo è ciò che dovete sperimentare. Quando la sensazione è intensa, solida, grossolana, il suo sorgere ci è chiaro. Ma dopo un po' di tempo, prima o poi svanisce. Sembra resistere per un po', ma poi se ne va. Quando questa sensazione forte e intensa si dissolve e si trasforma in vibrazioni, questa caratteristica rimane la stessa, sorgere e passare, sorgere e passare. Ora però succede con grande rapidità, appena sorge subito passa, con grande frequenza. Ma la caratteristica è sempre quella, ed essa deve essere ben chiara nella nostra mente. Guarda, cambia di continuo, e quindi nessuna bramosia, nessuna avversione. È così che si trasforma lo schema abituale della vostra mente. Altrimenti, giù nel profondo, questo processo di moltiplicazione continua, sankara dopo sankara. Ad ogni istante generate qualche sankara. Dato che le sensazioni ci sono ad ogni istante, finché siete in vita, in ogni momento c'è una qualche sensazione. E la parte più profonda della mente è costantemente in contatto con queste sensazioni. Che dormiate o siate svegli, essa è in contatto con le sensazioni corporee, 24 ore al giorno. Per esempio, poniamo che stiate dormendo profondamente. Anche se lo chiamiamo sonno profondo, in realtà è solo la parte conscia della mente che dorme profondamente. La cosiddetta mente inconscia è sempre cosciente delle sensazioni del corpo. Immaginiamo che vi abbia punto una zanzara. La cosiddetta mente inconscia immediatamente percepisce sensazione spiacevole e vi spinge a scacciare la zanzara, a ucciderla. La sensazione spiacevole c'è ancora, vi farà grattare e strofinare dove c'è la puntura. Le zanzare continueranno a pungervi tutta la notte, ma voi non lo saprete, cioè la vostra mente conscia non lo saprà. Questo esempio mostra quanto grande è la barriera tra il conscio e l'inconscio. Allo stesso modo, quando siete svegli, la vostra mente conscia sarà occupata dagli oggetti esterni a un livello molto grossolano, ma l'inconscio, la cosiddetta mente inconscia, è costantemente in contatto con le sensazioni del corpo e continua a reagire ad esse. Se da qualche parte c'è una pressione, essa reagisce. C'è un dolore? Reagisce. C'è un prurito? Reagisce. Questa reazione è continua. Questo è diventato lo schema di comportamento abituale della vostra mente inconscia. Finché non lo cambiate al suo livello più profondo, non riuscirete a liberarvi dalla miseria. È come se cercaste di curare i rami, le foglie, i fiori e i frutti di un albero, ma la radice non è sana, sta marcendo. Fin quando la radice resta malata, il vostro albero non diventerà mai sano. La vostra mente cosciente non può mai risanarsi finché la mente inconscia resta malsana. Perciò il Buddha scoprì che occorre lavorare al livello più profondo e inconscio della mente. È quanto avete iniziato a fare. Dovete avere in mente questo punto, sempre. Devo lavorare con la parte più profonda della mia mente. Esistono tante altre tecniche, tanti altri tipi di meditazione. Noi non siamo qui per giudicarle. Ma per quanto riguarda questa tecnica, essa comincia lavorando direttamente sul profondo della mente. Se non si arriva a quel livello, non si raggiunge lo scopo, perché il processo di moltiplicazione dei sankara non viene fermato. A ogni istante generate un sankara di bramosia o di avversione, e continuamente create sankara di ignoranza, perché non sapete quello che succede. Questa è miseria. ogni sankara è miseria. Esiste una legge di moltiplicazione che si manifesta anche all'esterno, nel mondo vegetale. Così pure nel profondo di noi stessi c'è un continuo processo di moltiplicazione. Ma c'è un modo per fermare questa moltiplicazione e cambiare questo automatismo mentale. Nel mondo esterno prendiamo un piccolo seme, il seme di baniano. Nei paesi tropicali abbiamo un enorme albero che si chiama baniano. Il suo seme è minuscolo, grande quanto un seme di sesamo. Questo piccolissimo seme contiene quel grandissimo albero. Se lo piantiamo, da esso nasce un albero che diventa enorme. Dura per secoli, ha una vita lunghissima. Un albero che ha iniziato a dare i suoi frutti. Ha ogni stagione centinaia e centinaia di frutti. E per parecchi secoli nascono frutti, milioni di frutti, tutti da quell'unico seme. Ma per quanto lunga sia la sua vita, verrà il momento in cui quell'albero invecchierà, marcirà, morirà e cadrà. Allora, niente più frutti. In apparenza potremmo dire: quell'unico seme ha dato milioni di frutti, ma ora la sua storia è finita. No, la storia non finisce. Il processo di moltiplicazione continua. E come? Ogni frutto prodotto da quel grande albero di baniano, nato da quell'unico seme, per legge di natura, contiene uno o più semi della stessa qualità. E ognuno di quei semi racchiude in sé un enorme albero di baniano. Milioni di frutti, milioni di semi, e ogni seme contiene un grande albero. Oh, un processo di moltiplicazione davvero infinito, infinito. Ma la natura stessa ci fa comprendere come si può arrestare questo processo. È vero che ogni seme contiene in sé un grande albero di baniano, ma quel seme ha bisogno di un terreno fertile, ha bisogno di acqua, di concime, di fertilizzante. Se lo buttate su un terreno roccioso non crescerà, non ne verrà fuori un albero di baniano. Il guaio per noi è che di quei semi di sankara ne arrivano milioni su milioni a causa di quel seme che abbiamo piantato una volta. Ora ne arrivano tantissimi e continuiamo a fornire loro un terreno fertile. Cresci, sankara mio, cresci. Continua a crescere, miseria mia, continua a crescere. Che tragica ignoranza. Ecco cosa continuiamo a fare. È come se, trasportando una tanica di benzina, vi cade una scintilla dall'esterno e nel contatto si produce una grande, grandissima esplosione. Migliaia e migliaia di nuove scintille si creano. E non capiamo che ogni scintilla che produciamo ne provoca a sua volta centinaia e migliaia di altre, e su ognuna di esse gettiamo altra benzina. Moltiplichiamo, moltiplichiamo così senza fine. A livello razionale comprendiamo. Questa moltiplicazione è molto pericolosa per me. Non dovrei più generare sankara. Ogni sankara è così dannoso per me. Ognuno accresce la mia miseria. Ma questa rimane una comprensione soltanto intellettuale. Se non pratichiamo nel modo giusto a livello delle sensazioni, non ci libereremo mai dalla miseria. Lo sappiamo bene. Qualcuno viene verso di me con del fuoco per bruciarmi. La cosa migliore è di tener pronta la pompa dell'acqua. Quando arriva, l'aprirò e spegnerò il fuoco immediatamente. Questo lo capiamo a livello razionale. In realtà, però, se qualcuno si avvicina col fuoco, apro la pompa della benzina. Brucia, brucia! Gliene butto addosso un secchio. Brucia tu che brucio io. Bruciamo tutte e due insieme. Dopo ci rendiamo conto. Ho sbagliato. Non avrei dovuto reagire così. Quando l'ho visto avvicinarsi col fuoco, avrei dovuto usare l'acqua per spegnerlo, non la benzina. Allora andiamo dal nostro Dio Onnipotente o da qualche altra divinità e lo preghiamo. Ho sbagliato. Per piacere, scusami, ho sbagliato. La volta dopo ripetiamo lo stesso errore e la volta dopo ancora. Non ne usciamo perché non sappiamo cosa sta accadendo nel profondo di noi stessi. Nel nostro profondo c'è sempre questa eruzione vulcanica, sempre questa reazione negativa. E non possiamo liberarcene finché non iniziamo a osservare le sensazioni del corpo. Occorre percepire le sensazioni. Una parte importante della tecnica è che bisogna rendere la nostra mente molto acuta e sensibile, così da poter percepire le sensazioni. E un'altra parte della tecnica è di rimanere equanimi, non reagire, non reagire. Continuate a dirvi, questo è aniccia, questo è aniccia. Non si tratta di una credenza illusoria. Non accettatela perché l'ha detto il Buddha o perché lo dice la tradizione. È con la vostra esperienza che lo scoprite. Le cose sorgono e prima o poi passano. Ogni cosa sorge e passa, sorge e passa. Quando tutto si dissolve, questo sorgere e passare avviene con grande rapidità, ma si tratta sempre della stessa realtà, sorgere e passare, tutto è aniccia, è impermanente, impermanente. In questo modo iniziate a cambiare il modello di comportamento a livello più profondo della mente. Questo è di grande importanza, è questo che dovete capire. La legge di natura, poi, fa sì che una volta che avete smesso di generare nuovi sankhara, quelli vecchi cominceranno a venire in superficie e saranno sradicati. Finché rimanete equanimi, affiorano, rimanete equanimi e si indeboliscono sempre di più ed evaporano, svaniscono. Questa è legge di natura. Ed è questo che quella persona illuminata scoprì. Egli disse:
Sankhara paccaya vignana.
Vignana è un anello della catena. È la coscienza mentale che in ogni momento sorge e passa, sorge e passa. E la sua causa diretta è Sankhara. Ogni volta che generate un Sankhara, si manifesta subito Vignana, la coscienza del momento successivo. Voi generate un nuovo Sankhara ed ecco che sorge la coscienza. Un attimo dopo generate un Sankhara e ancora la coscienza si manifesta. Così il processo continua ad andare avanti. Alla fine della vita, un Sankhara molto potente alzerà la testa e darà un forte impulso. Vignana sorgerà in un altro corpo e il processo continuerà. Questa è la verità scoperta dall'illuminato. Come fermare questo processo? Finché continuate a generare Sankhara, questo flusso continuerà ininterrotto. Quando smetterete di generare nuovi Sankhara, automaticamente si instaura il processo inverso. Un esempio. Questo fluire di mente e materia è il fluire della vita. Per quanto riguarda il flusso della materia, dovete alimentarlo con del cibo materiale. È con l'aiuto di questo cibo materiale che esso continua e continua. Ma anche per il flusso della mente è richiesto un cibo. Deve essere fornito un cibo mentale, che è il Sankhara. Solo così quel flusso può continuare. Se per un giorno non prendete cibo, avete digiunato, ma il flusso vitale continua ugualmente. Decidete di digiunare per 2 giorni. Esso continua. 5 giorni, 10 giorni. Avete digiunato per 1 mese, 2 mesi. Alla fine, se continuate a non nutrirlo così a lungo, il corpo muore. Ma perché ci sono voluti mesi prima che morisse? Perché aveva le sue riserve. Ha consumato tutti i grassi, eccetera, che aveva accumulato. Quando ha finito di consumare quelli, ha esaurito le sue riserve ed è morto. Lo stesso principio si applica al flusso mentale. Voi continuate a rifornirlo di Sankhara, ma mentre è sufficiente nutrire il corpo una volta ogni 24 ore per mantenerlo in vita, per sostenere il flusso mentale bisogna nutrirlo ad ogni momento. Il cibo deve essere dato di continuo. Con questa tecnica imparerete a smettere di alimentare la mente con nuovo cibo. Supponiamo che in questo momento non abbiate dato nessun cibo alla mente. Avete appena provato una sensazione e con un sorriso vi siete detti aniccia, aniccia. In voi non c'è né bramosia, né avversione, né ignoranza. Siete semplicemente consapevoli e non reagite. Quindi non generate alcun sankhara. Tuttavia il flusso mentale non si è interrotto. Il momento dopo, di nuovo, non gli fornite alcun sankhara. E così pure il momento seguente. Eppure il flusso continua. Cos'è che lo mantiene? Anche qui, allo stesso modo, è il vostro deposito di vecchi sankhara. Quando non fornite un nuovo sankhara al flusso vitale, un vecchio sankhara deve venire alla superficie. Di conseguenza, si manifesta una nuova vignana. Di nuovo, non generate alcun sankhara, ne emerge uno vecchio e causa il sorgere di una nuova vignana. Così il flusso continua, continua. Solo quando tutti i sankhara sono stati consumati, allora ne siete fuori, siete liberati da ogni miseria. Il principio è questo, ma solo con l'esperienza si comincia a capire come i vecchi sankhara vengano in superficie. Supponiamo che abbiate generato un sankhara di rabbia. Troverete che tutte le vostre sensazioni sono molto sgradevoli, perché è iniziata una reazione biochimica. E in seguito a queste sensazioni spiacevoli e alla reazione biochimica che ha cominciato a svolgersi, voi generate altra rabbia. Così generate un nuovo sankhara. Di nuovo, la reazione biochimica si avvia e c'è un'altra sensazione sgradevole. E a causa di questa sensazione, in voi sorge di nuovo la rabbia. Questo circolo vizioso è la moltiplicazione della vostra miseria. Continuamente e continuamente, sankhara dopo sankhara. Supponiamo invece che dopo che si è manifestata la rabbia, che ha prodotto una reazione chimica con conseguente sensazione spiacevole, voi non reagiate. La cosa va avanti per un po', ma voi continuate a non reagire. Significa che le vostre abitudini mentali hanno cominciato a cambiare. Per cambiare i propri schemi abitudinari, bisogna andare al profondo della mente, a livello delle sensazioni, ed evitare di reagire. Vi accorgerete di come questo inizierà a far piazza pulita delle vecchie accumulazioni. Facciamo un esempio. Avete un mucchio di legna da bruciare. Gli date fuoco e comincia ad ardere. Man mano che brucia, aggiungete altra legna. Continua a bruciare. Aggiungete ancora dell'altra legna. Il fuoco consuma per prima la legna che avete aggiunto, mentre quella che era lì da prima rimane sepolta sotto. Strato dopo strato, il fuoco continua a aumentare per la nuova legna che aggiungete. Ma se smettete di aggiungere combustibile, il fuoco comincia a consumare quello che resta e prima o poi consumerà l'intero mucchio. La gente comprende in modi diversi questo principio di come i vecchi sankhara vengono eliminati. È un fatto che questa eliminazione avviene, ma come avviene? Circa 30 anni fa, uno scienziato occidentale venne dal mio maestro. Era amico di un mio amico. Aveva saputo che in Birmania c'era un maestro che insegnava una tecnica per liberare la gente dai propri schemi abituali di negatività e vivere una vita serena e armoniosa. Con quella tecnica, tutte le contaminazioni mentali venivano sradicate. Ed essendo uno scienziato, voleva indagare per capire come ciò avvenisse. Venne dunque in Birmania. Normalmente, a un nuovo studente, il mio maestro dava un corso di non più di 10 giorni. Ma per qualche motivo decise che questo era un caso degno di particolare interesse e lo fece partecipare subito a un corso più lungo, 10 giorni di Anapana. Lui cominciò a lavorare su questo e si instaurò una reazione così forte che a volte, mentre meditava, lo vedevamo saltare a 15 centimetri dal pavimento. Il mio maestro sorrideva tranquillamente. Un giorno mi disse: «Va a vedere come medita». Ognuno aveva una sua cella di meditazione. Guardai attraverso le feritoie della porta e lo vidi che si reggeva a testa in giù, con il corpo scosso dal tremito, come se fosse posseduto da uno spirito. Andai dal mio maestro e gli chiesi: «Cosa gli sta succedendo?» Egli sorrise, anzi, rise. «Ottimo!» disse. «Lasciamolo fare, gli fa bene». E la cosa andò avanti. In seguito, venimmo a sapere che quell'uomo era un ricercatore in un'industria spaziale. Aveva inventato e aiutato a produrre missili balistici intercontinentali con testate nucleari. Una tale persona, che razza di sankhara doveva avere? Uno che creava degli ordigni infernali destinati a ammazzare milioni di persone. Che genere di sankhara? Dovevano saltar fuori in quel modo. Lasciamolo fare», diceva il mio maestro sorridendo. Alla fine del corso il nostro uomo si sentiva leggero, felice, in splendida forma. Il mio maestro disse: «Bene, tutte quelle impurità sono uscite e ora si sente più leggero». Rispose: «Effettivamente mi sento più leggero e anche più felice. Ma quello che non riesco a capire è come abbiano fatto le mie impurità mentali a essere eliminate attraverso quelle sensazioni. Come posso accettarlo?» Il mio maestro rise e disse, e va bene, è padrone di non crederci. Anche il Buddha diceva sempre, non credete soltanto perché lo dico io, non accettate perché lo dice la tradizione o lo dicono le scritture, continuate a verificare in prima persona. Quando capite con l'esperienza diretta e trovate che, sì, questa cosa è vera e buona, solo allora accettatela. Lo scienziato tornò a casa. Dopo alcuni giorni scrisse una lettera. Questa meditazione mi ha dato splendidi risultati. Avevo un carattere molto irascibile, ero pieno di tensioni, avevo sempre rapporti molto difficili con i miei superiori e con quelli che lavoravano sotto di me. Anche il rapporto con mia moglie non andava bene. Ora è cambiato tutto. Cioè non è tutto che è cambiato, io sono cambiato. Mi sento trasformato, vedo il positivo in tutto. Però continuo a non capire che cosa hanno a che fare le sensazioni con il fatto che le mie negatività se ne sono andate. Sono uno scienziato, come posso accettarlo? Dopo qualche anno ritornò. Lavorò di nuovo con Vipassana in un corso lungo. Tornato a casa, scrisse una lunga lettera e vi allegò un articolo. Era un metallurgista, uno specialista nella purificazione dei metalli, quelli usati nell'industria spaziale e così via, e scrisse: «Noi abbiamo un principio, una teoria. Se un determinato metallo ha bisogno di essere purificato, deve diventare super puro. Non deve contenere neanche una molecola estranea su un milione. Deve essere puro al 100%, super puro. Per ottenere questa estrema purezza, lo fondiamo, poi prendiamo un anello che è puro al 100%. Passiamo questo anello incandescente sopra la barra di metallo che vogliamo purificare. Quell'anello, essendo puro, sprigiona un certo campo magnetico. Inizia a tirar fuori tutte le impurità dalla barra. Neanche una molecola estranea su un milione può restarci. Invisibilmente devono uscire fuori. Le altre molecole vengono perfettamente riordinate e il metallo diventa molto più resistente». Oh, ma questo è ciò che il Buddha aveva scoperto, questo anello di pura consapevolezza che si sposta dalla testa ai piedi e dai piedi alla testa. Se questo anello non è puro, la tecnica non funziona. Se l'anello reagisce, bramosia, avversione, non funziona. Ma siccome è puro, cioè non reagisce né con bramosia né con avversione, allora continua a purificare. Questo era il suo modo di capire. Altri lo spiegano in un altro modo, ma il fatto è che la purificazione avviene. Qualcuno viene da me e mi dice: «Esiste un principio esemplificato nelle batterie, quelle ricaricabili. Noi continuiamo a caricare e le batterie si caricano. Se smettiamo di caricare, se non facciamo più nulla, cominciano a scaricarsi, automaticamente. Non facciamo niente perché si scarichino, smettiamo semplicemente di caricarle». Anche questa è una spiegazione. Ne viene un altro e mi dice: «Sa quei giocattoli che si caricano a molla? Giriamo la chiavetta fino in fondo e poi lo lasciamo e il pupazzo balla per un po' e poi si scarica, automaticamente. Non facciamo niente perché si scarichi. Basta smettere di girare la chiavetta». Anche il Buddha ha fatto un esempio. È come quando avete una fune e continuate a torcerla alle due estremità. Se la lasciate andare di colpo, la fune si svolge completamente. È legge di natura. Voi smettete di generare nuovi sankhara. I vecchi verranno inevitabilmente eliminati. Ma se continuate a generare nuovi sankhara uno dopo l'altro, il processo di eliminazione non può avere inizio. Continua invece quello di moltiplicazione. Ciò vuol dire che è la vostra miseria che si moltiplica. Così semplice da capire, e tuttavia così difficile. Ce ne dimentichiamo, e continuiamo a produrre sankhara dopo sankhara, a creare miseria dopo miseria. Ecco ciò che dobbiamo imparare, essere consapevoli delle sensazioni e non reagire a esse. Consapevolezza e non reazione. È così semplice. La tecnica consiste in questo. Se tralasciate questo e fate qualcos'altro, non otterrete risultati. Se praticate in questo modo, i risultati sono garantiti. a poco sarà la vostra esperienza a chiarirvelo. È come con una casalinga che compra del sapone o del detersivo. C'è del bucato sporco. Se lei usa il sapone, lo sporco se ne va. Non le interessa determinare quale sia l'elemento chimico nel sapone che ha fatto andar via lo sporco, di scoprire come avviene il processo di pulizia. Questo è affare dei chimici, degli scienziati, che lo facciano loro. Ma per una persona normale importa il fatto che c'è la miseria, che esiste la miseria, ed è dovuta all'abitudine di generare sankhara in continuazione. Smettete di generare sankhara e scoprirete che vi state liberando dalla miseria, perché cambia la vostra abitudine mentale. Persone estremamente irascibili scoprono che si stanno liberando dalla loro rabbia. Persone schiave della passione si sottraggono a questa loro schiavitù. Persone dipendenti da impurità di ogni tipo cominciano a uscire da quella dipendenza. Il risultato è lì, la prova è lì, evidente, perché la sperimentate. E l'accettate solo quando iniziate a sperimentarne la verità, il risultato che è buono per voi. Questo è quanto il Buddha continuò a insegnare per tutta la vita, l'equanimità. L'equanimità che è in voi deve manifestarsi all'esterno. Nella vostra vita quotidiana deve comparire l'equanimità, man mano che le varie vicissitudini si presentano. L'insegnamento non era diretto solo ai monaci e alle monache, ma anche ai laici. Ne venivano tanti da lui. Alcuni di loro gli chiesero: «Signore, non siamo in grado di diventare monaci o monache. Dobbiamo continuare a vivere da laici. La tecnica funzionerà per noi. Anche noi saremo liberati». Il Buddha li rassicurò: «Sì, questa tecnica è per tutti». Quando si è monaci o monache, si hanno meno responsabilità nella vita. Ci si può dedicare interamente allo scopo e i risultati arrivano in meno tempo. Ma un laico, con tutte le sue varie responsabilità, non può dedicare così tanto tempo. Perciò ci vuole un po' di più, ma i risultati giungono anche per i laici. In un discorso rivolto ai laici, spiegò come la tecnica funzionava nel caso loro. In quanto laici, si devono seguire tutte le proprie responsabilità. Non ci si può sottrarre ad esse. Ci sono doveri verso i membri della famiglia, verso i parenti, verso la società. Tutti questi li portate avanti e nello stesso tempo portate avanti la pratica. Il Buddha elenca 32 beatitudini per uomini e donne che vivono nella famiglia. Spiega anche il modo di acquisire questi 32 benefici del Dhamma. Sono uno più elevato dell'altro. E per questo, quando cita l'ultimo, il più eccelso, dice:
Puttassa loka dhamme cetangaya sanakampati asokam virajam khemam etang mangalamuttamam.
Ecco la più grande beatitudine della vita. Quale?
Puttassa loka dhammehi.
Venire in contatto con le vicissitudini della vita, gli alti e bassi. E chi non ha di queste vicissitudini? E
cittam yassana kampati.
La vostra mente non ne viene scossa, rimane salda e equilibrata. Asokam, non iniziate a piangere, a lamentarvi, non generate miseria nella mente. Virajam, non generate impurità nella mente. Khemam, non generate insicurezza nella mente. Vi sentite sempre fiduciosi. Siete sul sentiero del Dhamma. Niente può andar male. Questa è la più alta beatitudine, rimanere equanimi in qualsiasi circostanza della vita. Soprattutto quando le circostanze sono spiacevoli, perché tutto va così spesso male nelle nostre vite, tutto va storto. Nonostante questo, voi sorridete. Ma non come farebbe un attore o un'attrice. Il vostro sorriso viene da dentro. Vi si presenta una sensazione molto sgradevole e voi sorridete alla sensazione. Aniccia, anche tu sei aniccia. Vediamo un po' quanto duri. Questo è l'insegnamento del Buddha, la legge di natura. Rimani equanime in ogni situazione, di fronte a tutte le vicissitudini della vita. E scopri che è una cosa meravigliosa. Tutto ciò che predicava lo metteva in pratica egli stesso. Anche un illuminato nella sua vita deve attraversare le sue vicissitudini. Alti e bassi sono inevitabili. Cominciò a insegnare il Dhamma a 5 suoi amici, suoi compagni. Poi divennero 50 e poi 500 e poi 5.000. La diffusione divenne inarrestabile. Nel corso della sua vita, quasi l'intera popolazione dell'India settentrionale praticava il Dhamma e tutti ne traevano giovamento. C'erano però alcuni che lo avversavano, anche perché non capivano il suo insegnamento. Forse pensavano: sta insegnando qualcosa che va contro la nostra religione, contro la nostra tradizione. La nostra religione avrà fine per colpa del suo insegnamento. E per molti di loro era anche una questione di sopravvivenza, dato che erano sacerdoti. Se la gente comincia a seguire i suoi insegnamenti, non ci saranno più né riti, né rituali, né cerimonie religiose, niente. Lui dice: osservate semplicemente voi stessi e purificate la vostra mente e vivete una vita sana e felice. A cosa servono tutti questi riti e rituali? Senza più cerimonie religiose, loro avrebbero perso i loro mezzi di sussistenza. Per questo gli si opponevano. Come potevano bloccare il suo insegnamento? C'era un modo. A quei tempi c'era l'uso di fare grandi dibattiti aperti al pubblico. E c'era anche molta tifoseria. Ci si andava con al seguito una gran quantità di sostenitori e c'erano grida, prese in giro e insulti. Erano dibattiti, per modo di dire, più che altro erano situazioni turbolente da attaccabrighe. E tuttavia erano molto seguiti e quelli che venivano sconfitti perdevano il seguito che avevano da parte della gente. Decisero quindi di andare da lui per combatterlo in una discussione. Ma quando arrivarono all'ingresso del suo ashram, cominciarono a grattarsi la testa. «È una persona così intelligente. Come possiamo controbatterlo? E se cerchiamo il litigio non è facile, perché lui risponde con quella calma. Facciamo una lista dei punti da discutere, e poi uno di noi glieli sottoporrà. Lo farai tu?» «No, tu!» Alla fine uno disse: «D'accordo, guiderò io il gruppo, ma adesso mettiamo giù i punti.» «Sì, sì, sì, mettiamo giù i punti. Tu non porti capelli lunghi e intrecciati.» «Sì, sì, sì, in quell'epoca tutti gli asceti li portavano così.» «Tu non hai lunghi baffi e neppure barba.» «Giusto, né baffi né barba.» «Tu non porti una collana di grani di rosario intorno al collo.» «Bene, bene, bene.» «Tu non indossi una pelle di cervo o di animale intorno alla vita.» «Sì, sì, sì, sì.» «E non ti cospargi di cenere il corpo.» «Giusto.» A quel punto uno osservò: «Ma queste obiezioni le hanno già fatte.» E tutte le volte lui ha risposto con un sorriso e ha detto: «A me queste usanze non piacciono. Se a voi piacciono, usatele. Io non vi farò questioni. Voi fate come volete.» Come possiamo contestargli qualcosa che non fa? Cerchiamo invece qualcosa di sbagliato nella sua pratica e nel suo insegnamento. «Va bene, buttiamo via questa lista e facciamone un'altra. Che cos'è che predica e cos'è che pratica?» «Lui predica Shila, la moralità, e pratica la moralità.» «Come facciamo a opporci a questo? La moralità è un'ottima cosa. Non possiamo contestare qualcuno perché vive una vita di moralità e insegna a fare altrettanto. Cosa c'è d'altro?» «Lui insegna Samadhi. E che cos'è Samadhi?» «È la padronanza della mente.» «Padronanza della mente. Sono anni che mi sforzo di ottenerla e non ci riesco. Se qualcuno possiede una tecnica che dà la padronanza della mente, è una cosa splendida. Come possiamo metterci a combatterla?» «No, cerchiamo qualcos'altro.» «Insegna Pagna. E che cos'è Pagna?» «Un processo con il quale si eliminano tutte le impurità della mente.» «Le impurità se ne vanno. Non sono mai riuscito a sbarazzarmi neanche della più piccola impurità.» «Se potessi, sarebbe meraviglioso. Non possiamo certo combatterlo su questo punto. Cosa c'è d'altro?» «Nient'altro. Non parla di nient'altro. Dice: io insegno e pratico solo Sila, Samadhi e Pagna. Sila, Samadhi e Pagna. Tutte le altre cose, le vostre credenze, i vostri dogmi, le vostre filosofie, non mi riguardano. Io non ho niente a che fare con tutto ciò. Voi andate avanti come volete, ma queste tre cose sono importanti, perché sono l'essenza del Dhamma.» Dovettero rinunciare perché non avevano argomenti. ma bisognava pur far qualcosa per bloccare la sua predicazione. E l'unico modo era provocare uno scandalo. Se lo scandalo non c'era, bisognava crearlo. E che scandalo ci può essere per un monaco? Solo due tipi di scandalo: soldi o donne. I soldi no, non riusciremmo a creare uno scandalo su questo, perché lui ha abbandonato tutte le ricchezze e i privilegi di essere un principe e non tiene niente per sé. Ma le donne sì, qualcosa si può fare su questo punto, perché a imparare il Dhamma da lui vengono sia uomini che donne. Allora istruirono a dovere una ragazza giovane e bella. Questa se ne andava tutte le sere all'ashram del Buddha, pesantemente truccata, e si metteva a dormire sotto un albero. Poi, il giorno seguente, veniva via con i capelli sciolti, esclamando: «Ho passato una notte meravigliosa con Samana Gotama, una notte meravigliosa!» La gente si chiedeva: «Di cosa parla? Cos'è successo?» La ragazza andò avanti così per una settimana, poi smise. Circa 8 mesi dopo, era in corso un grande raduno. Il Buddha stava insegnando il Dhamma. Tanti seguaci erano presenti. Era presente anche il sovrano del paese, il re Pasenadi, e così pure il capo dell'esercito e il primo ministro. C'erano anche Anattapindika e Madre Visakha. Tanta gente. Arrivò anche la ragazza. Aveva un pezzo di legno legato sul ventre e nascosto dal vestito. Appena arrivata cominciò a urlare insulti. «Ehi tu, testa rapata! Se non hai nulla da dare a questo tuo figlio che sta per nascere, rivolgiti a questi ricconi che sono tuoi discepoli, provvederanno loro!» Sbalorditi, tutti si chiedevano: «Ma cosa sta dicendo? Perché si rivolge al Buddha in questo modo?» E il Buddha sorrideva: «Solo amore e compassione. Ragazza mia, tu sai bene la verità di quello che stai dicendo. Io so la verità di quello che stai dicendo. Solo amore compassionevole. Sarebbe stato molto facile per lui dire al sovrano, suo fervente devoto: «Quella sta dicendo bugie, tagliale la testa!» La sua richiesta sarebbe stata subito eseguita, ma in quel caso il Buddha non sarebbe stato il Buddha, un essere pieno di compassione. La ragazza percepì quelle vibrazioni di compassione e cominciò a innervosirsi, ad agitarsi. Lo spago si allentò e il pezzo di legno cadde a terra. Il Dhamma funziona.
Katwan katamudarangayuga gabhiniya Chanchayadutta vachanang janakayamajje Santena soma vidhina jitva munindo.
Tutto si risolse felicemente grazie alla calma, all'armonia e alla pace della sua mente, non attraverso un litigio. Non si può risolvere niente con un litigio. È così che egli praticava nella vita. Si trovò in tante situazioni durante la vita e mantenne la mente calma, tranquilla, pura, armoniosa, buona per lui e buona per tutti gli altri. Un altro episodio. Un vecchio bramino ce l'aveva a morte col Buddha. Questo individuo insegna qualcosa di totalmente contrario alla nostra religione. Tutti i miei familiari, figli e nuore hanno abbandonato i nostri riti, rituali e cerimonie religiose. E che fanno? Se ne stanno seduti in un angolo a osservare il respiro e le sensazioni. Quell'uomo sarà la rovina della nostra religione. Andrò a spaccargli la testa. È l'unico modo per fargli smettere di insegnare. E furibondo, andò dal Buddha. Mentre gli si avvicinava, continuava a insultarlo. Il Buddha disse: «Vecchio mio, mi sembri molto agitato. Vieni a sederti. Discutiamo il tuo problema.» Il vecchio aveva deciso: «Non comincerò a discutere con lui, perché è una persona molto abile. Se comincio a discuterci, la mia collera svanirà e non sarò più capace di spaccargli la testa. Devo mantenermi arrabbiato.» E continuò ad andargli incontro gridando insulti. Buddha disse: «Vecchio mio, rispondi almeno a una domanda. A casa tua non ricevi mai visitatori?»
«Sì, certo, ne vengono tanti, ma questo che c'entra?»
«Dimmi, qualcuno di loro ti porta mai dei regali?»
«Certo che me li portano, ma te che importa?»
«Poniamo che un visitatore ti porti un regalo e tu non lo accetti. Cosa succede?»
«Che vuoi che succeda? Il regalo se lo tiene lui.»
«È proprio questo che voglio dirti, vecchio mio.
sei venuto da me in visita. Come regalo mi hai portato tutti i tuoi insulti. Io non li ho accettati. Quindi rimangono a te. Appartengono a te, non a me. Il vecchio era una persona molto intelligente. Solo un velo sottile, una sottile cortina d'ignoranza, non gli permetteva di capire la verità. La cortina ora era sollevata ed egli cominciò a comprendere. Che cosa facciamo per tutta la vita? Ci scambiamo regali di insulti. Ne riceviamo uno e ne rendiamo 10. Ne riceviamo 10 e ne rendiamo 100. Il risultato di quegli scambi è: tu sei miserevole, io sarò miserevole. E chiese: Buddha Gotama, come hai appreso questa tecnica di non accettare regali? Vieni, vecchio, siediti, chiudi gli occhi, osserva il respiro, osserva le sensazioni. Dovete osservarvi. Finché non lo farete, non troverete mai la soluzione del problema, che è un problema grave per tutti. Questo bramino, Bharadvaja, a forza di praticare, divenne un arahant, una persona pienamente illuminata, e per il resto della vita continuò a servire gli altri. Tutta la tecnica è così. Finché non imparate a essere equanimi nel profondo della mente, là dove si manifestano le sensazioni, non potete aspettarvi giusti risultati. Ma se lavorate in modo corretto, osservando le sensazioni e mantenendovi equanimi, i risultati ci saranno certamente. Qualsiasi avvenimento esterno provocherà una sensazione all'interno del vostro corpo, piacevole o spiacevole che sia. Se di fronte a questa sensazione manterrete l'equanimità, allora qualsiasi decisione prenderete sarà salutare e benefica, così pure qualunque azione compirete. Quindi questa tecnica non vi rende passivi e inattivi, anzi vi rende molto attivi. Non è che dite: io sono un meditatore di Vipassana, che venga chi vuole e mi taglia fette come un cetriolo, a me non importa. No. Diventate pieni di vita, e di vita attiva. È la vita reattiva che se ne andrà. La reazione è sempre carica di negatività e di miseria. Ora c'è l'azione, e questa sarà positiva, buona per voi e buona per gli altri. Questo cambiamento avverrà. Succederà molte volte che dobbiate compiere un'azione molto energica, che sia di parole o un'azione fisica, molto forte. Ma nel vostro intimo la mente rimarrà sempre piena d'amore e di compassione. Non si può fare a meno di agire energicamente quando è necessario. Ad esempio, un bambino corre verso il fuoco o verso un serpente velenoso. Lo fa perché li crede dei giocattoli. Voi non glielo permettete. Userete tutta la vostra forza per allontanarlo dal pericolo. Il bambino piangerà, non gli piacerà, ma voi farete ciò che dovete fare, senza nessuna collera verso il bambino, solo compassione, solo benevolenza. Per proteggere il bambino dovete usare la forza. Se un forzuto, un prepotente, fa male a una persona più debole e voi dite: sono un meditatore di Vipassana, la cosa non mi riguarda, è il loro karma che li fa soffrire. No, il Dhamma non insegna questo. Vi comporterete risolutamente, impedirete all'aggressore di compiere quell'azione violenta. Anche nel caso in cui non foste un meditatore di Vipassana, agireste ugualmente con forza nei confronti dell'aggressore, ma provereste sì compassione per la vittima, il debole, però molta collera verso l'assalitore. Ora accade diversamente. Provate compassione per il debole, ma ancora di più verso colui che lo aggredisce. È una persona ignorante, non sa quello che sta facendo. Non solo fa del male a quella persona debole, ma fa del male anche a se stesso. In lui c'è così tanta negatività, così tanta malevolenza. Così si fa del male. Ma questo lui non lo capisce. Non capisce il linguaggio della ragione. Devo usare il linguaggio della forza. È l'unico che comprende. Agite in modo fermo e risoluto, con forza, ma pieni d'amore, pieni di compassione. Per prima cosa, dovete esaminare voi stessi. Ogni volta che dovete fare un'azione energica, esaminate prima voi stessi. Verificate: ecco le sensazioni che percepisco a causa della situazione esterna. Queste sono le sensazioni e io non reagisco a esse. Per questa persona, verso cui sto per agire in modo forte, io provo compassione, nient'altro che compassione. Allora sì, vorrà dire che la tecnica ha iniziato a funzionare per voi. Molti episodi della vita del mio maestro Sayagi Ubakin illustrano bene questo aspetto. A volte agiva con molta severità. Quelli che non lo conoscevano bene a volte si chiedevano: che razza di maestro di Vipassana è? Qualche volta grida così forte, com'è possibile? Ma quelli che gli erano molto vicini, la cosa era molto chiara. Quando gridava, in lui non c'era neanche una traccia di collera, anche se appariva molto arrabbiato, ma nel suo intimo c'erano solo amore e compassione. Indubbiamente dava molta importanza alla disciplina, sia nel suo ufficio quando lavorava per il governo, sia al centro. Ogni studente era tenuto a lavorare seguendo la disciplina e le regole, tutte senza eccezione. Dato che si viene in un centro per imparare il Dhamma e per progredire nel Dhamma, se non si lavora seriamente, diventa tutto inutile. Per questo a volte era così severo. C'erano le varie celle di meditazione. Qualcuno magari usciva dalla cella e incominciava a gironzolare. Il mio maestro gli chiedeva: «Ehi, cosa fai?» E lo studente magari rispondeva: «Oh, signore, è successo questo o quest'altro, avevo bisogno di uscire dalla cella. Va bene, tornerò dentro». E dopo un po', rieccolo fuori. «Beh, cosa ti succede?» E lui trovava un'altra scusa. Quando è evidente che questo tale non lavora attenendosi alla disciplina, allora, mentre siamo seduti nella sala, Sayagi mi dice: «Goenka, devo fare la voce grossa con questa persona. Vado giù da lui». Le celle sono appena 5 o 6 gradini più in basso. Lui scende, bussa alla porta e incomincia a gridare. E il suo è l'urlo di un grande maestro di Vipassana. È come un terremoto. L'intero centro Vipassana si mette a tremare. Lui continua a gridare. Poi rifà quei 4-5 gradini ridendo di cuore. «Goenka, hai sentito come ho urlato a quel tale? Hai sentito?» È stato un urlo, sì, ma pieno d'amore e di compassione. Perciò tante volte nella vita dobbiamo agire in modo duro, perché la persona capisce solo quel linguaggio. Facciamolo pure, ma sempre con amore, sempre con compassione e benevolenza. Se in voi c'è anche solo una traccia di astio, fate del male a voi stessi. E allora come potete aiutare gli altri? Se non sapete aiutare voi stessi, non potete aiutare nessun altro. Per aiutare una persona debole, dovete essere forti. Se siete zoppi, non potete sostenere un altro zoppo. Se siete ciechi, non potete indicare la via a un altro cieco. Cercate prima di essere sani voi, di far del bene a voi stessi. Poi potrete cominciare ad aiutare gli altri. Il Buddha ha detto: «In questo mondo vedo 4 tipi di persone. Il primo gruppo è quello di coloro che corrono dalla tenebra alla tenebra. Un altro gruppo sono quelli che corrono dalla luce alla tenebra. Un terzo tipo di persone corre dalla tenebra verso la luce. E il quarto gruppo corre dalla luce alla luce». Il Buddha non si esprimeva mai in termini mistici. Svakkato Bhagavata Dhammo. L'insegnamento è del tutto chiaro. Perciò, quando diceva qualcosa che potesse dar luogo a equivoci, si affrettava a spiegarlo. In questo caso, cosa significano tenebre, luce e correre dall'una all'altra? Vediamo il primo gruppo, dalla tenebra alla tenebra. Qualcuno si trova a soffrire in diversi modi, per la salute, per i soldi, per la famiglia, per la società. Da ogni parte c'è miseria e nient'altro. Questa è la tenebra, una vita piena di tenebre. Non c'è alcuna felicità. Se queste persone continuano a generare rabbia e odio, «Mi trovo in questa situazione a causa di quel tale, a causa di quell'altro tale, è colpa loro», e producono rabbia, odio e malevolenza verso questo e quello, sono già nelle tenebre, e così continuano a piantare semi di tenebra. Sono già miserevoli e seminano miseria. La loro rabbia, il loro odio, la loro malevolenza produrranno solo miseria. Anche il loro futuro sarà colmo di miseria. Miseria nel presente, miseria nel futuro. Il presente è tenebra, anche il futuro sarà di tenebra. Vediamo il secondo gruppo, quelli che corrono dalla luce alle tenebre. Luce. Sono contenti perché stanno bene come denaro, come salute, come famiglia, come posizione sociale. Ma vivono in modo folle, così egocentrici, preoccupati solo di se stessi, e detestano gli altri. Sono tutti dei buoni a niente. Io sì che sono in gamba. Ecco perché mi va tutto bene. Ho soldi, posizione, potere, prestigio. Disprezzano tutti. Al presente si considerano felici. È a causa di qualche buon karma del passato che non manca loro nulla. Ma ad ogni istante il seme che piantano è un seme di miseria. Così dalla luce queste persone corrono verso le tenebre, dalla luce alle tenebre. Le persone del terzo gruppo si trovano nella stessa situazione di quelle del primo. Sono immerse nella miseria, ma dentro di loro c'è saggezza. Sorridendo dicono: «Oh, questa miseria mi viene da qualche passato cattivo karma. Se ho un conto da pagare, che sia, io continuo a praticare vipassana, aniccia, aniccia, aniccia. Sembra che la causa della mia miseria sia quella persona, ma in realtà quello o quella non è la vera causa, è solo un tramite. La mia disgrazia era destinata a venire, che fosse da quella persona oppure da un'altra». Quindi generano solo amore e compassione verso gli altri. Così facendo, piantano semi di amore e di compassione. Nel presente c'è molta tenebra, ma il futuro porterà luce. Prima o poi queste tenebre se ne andranno, e poi verrà solo la luce. I semi che si stanno piantando sono semi di luce. Porteranno luminosità e felicità. Infine il quarto gruppo, dalla luce alla luce. Possiedono tutto: prosperità economica, buona salute, armonia familiare, posizione sociale. Ma avendo saggezza comprendono: questa mia condizione è dovuta a dei buoni karma del passato. E per quanto siano buoni, quei karma non sono eterni. Il loro frutto non durerà per sempre. Perciò in tutto ciò che faccio ora, devo usare questo denaro, le mie possibilità, la mia posizione, per il bene degli altri, oltre che per sopperire ai bisogni miei e di quelli che dipendono da me. Questa persona, quindi, non fa che generare amore, compassione, benevolenza. Ogni sua azione, vocale, fisica, mentale, è rivolta al bene degli altri. I semi che pianta sono semi di luce. Dalla luce corre verso la luce. Va di felicità in felicità. Non dovremmo rimanere nella prima o nella seconda categoria. Dovremmo rimanere nella terza o nella quarta. Che si tratti della terza o della quarta, non possiamo scegliere. A volte i karma del passato riempiono di oscurità la nostra vita. A volte la colmano di luce. Ma i padroni del karma presente siamo noi. Il Buddha disse:
Attahi attano nato, attahi attano gati.
Voi, e soltanto voi, siete padroni di voi stessi. E siete anche gli unici padroni del vostro futuro. Ciò che è avvenuto nel passato è passato. Ma ora non dovete più generare un solo sankhara che sia portatore di miseria per voi. Siate padroni di voi stessi. Siate padroni del presente. Il futuro non è che il figlio del presente. Se padroneggiate il presente, se fate in modo che il presente sia ricolmo del Dhamma, allora automaticamente il futuro sarà pieno di felicità. Non ci saranno tenebre nel futuro. Sviluppate questa padronanza del momento presente. Vipassana è questo. Siate padroni del presente dicendovi: in questo momento io sono padrone di me stesso. Non pianterò semi di miseria. Non pianterò semi di tenebra. Pianterò solo semi di luce, semi di felicità, che facciano il bene mio e degli altri. Cercate di praticare nel modo giusto. Avrete immancabilmente dei risultati, dei buoni risultati. Ma dovete capire bene la tecnica. Durante l'unico giorno che vi resta per lavorare seriamente, sbarazzatevi di quante più impurità potete e consolidatevi bene nella tecnica. Dovete essere consapevoli delle sensazioni e mantenervi equanimi nei loro confronti, consapevoli ed equanimi. consapevoli ed equanimi con ogni sensazione. Per il resto, lasciate fare al Dhamma. I risultati saranno certamente buoni, ma dovete continuare a crescere nel Dhamma. Il Dhamma è così grande, così meraviglioso. Possiate tutti ricevere i migliori frutti del Dhamma. Possiate tutti godere di vera felicità, di vera pace, di vera, autentica armonia.
Mangalam